La parola a Don Bardi, prego.
Grazie per la cena.
Allora, vista l'ora, penso che è consigliabile essere un po' più brevi. No?
Esatto.
Ecco, così vi consolo all'inizio, saremo un po' più brevi. Evito altre osservazioni che si potevano fare sul senso della Pentecoste, così come la interpreta Pietro attraverso il testo di Gioele, dove ci sono delle annotazioni interessanti. Mi fermo solo su una che poi vorrei lentamente sviluppare, perché è un tema che ho già enunciato e che negli Atti, ma già nel ministero di Gesù, ha un significativo sviluppo. E cioè, quando Pietro interpreta l'evento della Pentecoste attraverso la profezia di Gioele, la modifica dicendo: negli ultimi giorni, dice il Signore. Gioele metteva semplicemente dopo queste cose, invece per Luca il tempo che comincia con la Pentecoste sono gli ultimi giorni, prima del giorno grande e terribile del Signore, prima della fine. Ma gli ultimi giorni non nel senso che c'è poco tempo, ma nel senso più denso. È un tempo, quello che vive la Chiesa, che è il tempo della Chiesa, che è un tempo che ha una densità escatologica, cioè, detto in altri termini, in questo tempo gli uomini sono posti davanti all'offerta definitiva di salvezza che Dio ha fatto in Gesù Cristo. E di fronte a questa offerta definitiva, che non è più l'alleanza antica, non è più soltanto gli eventi storico-salvifici dell'Esodo o altro, di fronte a questa offerta definitiva insuperabile, gli uomini sono chiamati a decidersi. E decidendo, lo dirà Pietro nel secondo discorso, giocano la loro appartenenza al definitivo popolo di Dio oppure la loro esclusione dalla storia della salvezza. Quindi è un tempo molto denso, quello della Chiesa, in cui i vostri figli e le vostre figlie, i miei servi e le mie serve in quei giorni, dice, profetizzeranno. I miei servi e le mie serve, che nel testo di Gioele rifletteva categorie di tipo sociale, gli schiavi e le schiave, adesso sono diventati una categoria ecclesiologica. I miei servi e le mie serve, c'è quell'aggiunta di mio, in una parola detta dal Signore, è chiaro che questi servi e queste serve di Dio costituiscono il suo popolo. Questo popolo di Dio degli ultimi tempi, degli ultimi giorni, è chiamato per due volte la profezia di Gioele. Una è un'aggiunta di Luca sul testo di Gioele, dice profetizzeranno, l'abbiamo già detto, lo Spirito abilita i servi, notate che la lettura femminista poi lo accento, i servi e le serve, uomini e donne, nella loro differenza. Profetizzeranno, annunceranno le meraviglie di Dio. Ma poi un altro ritocco che Luca porta nella profezia di Gioele è: farò prodigi, e dice, in alto nel cielo. Quei prodigi che a mio avviso sono spesso i segni apocalittici presenti nei discorsi escatologici di Luca 17-21. Ma poi l'altro aspetto singolare è che Luca aggiunge segni in basso sulla terra. Allora è il tempo in cui la profezia a cui la Chiesa è chiamata non è fatta solo di parole, ma anche di segni qui sulla terra. Ed è su questo tema che vorrei soffermarmi per chiarire meglio cosa significa il compito profetico della Chiesa. L'ho già anticipato prima. È importante che il compito profetico della Chiesa si esprima in segni e parole che diventano tra loro complementari. Più avanti negli Atti degli Apostoli, a cominciare dai sommari che vedremo domani, si dice che gli apostoli compivano segni e prodigi. Paolo, quando tornerà dal suo primo viaggio missionario all'Assemblea di Gerusalemme, racconterà i segni e i prodigi che Dio ha fatto per mezzo di noi tra i pagani. C'è questa insistenza sui segni, prodigi, le cose meravigliose da compiere, che si accompagnano ai discorsi e agli annunci in parola. Come si può delineare, cerco di farlo in modo semplice, questa complementarietà tra segni e parole che deve caratterizzare la profezia cristiana? Allora, metto 2 o 3 punti generali e poi cerco di fare un'esemplificazione. Primo punto: negli Atti degli Apostoli i segni sono un accreditamento divino di coloro che sono riconosciuti come profeti. I segni servono a accreditare, a rendere credibile da parte di Dio il compito profetico che la Chiesa svolge. Secondo punto, ancora più interessante: senza i segni la parola diventa estenuata, perde di forza. E lo faccio capire con una battuta: noi annunciamo Dio risuscitato Gesù Cristo dai morti ed Egli è l'autore della vita. No, come fanno gli apostoli nei discorsi missionari degli Atti. Ma annunciare che Dio ha risuscitato Gesù dai morti, che Egli è il vivente, il Salvatore, resterebbe una parola che rischia di risuonare vuota se non si vedono i segni di questa forza vivificante del risorto. Se questo nome glorioso del Gesù risorto non viene più ad incidere con segni visibili nella storia. Non so se sono riuscito a... Noi pensiamo che l'evangelizzazione è solo parola. L'evangelizzazione deve essere complementariamente parola e segno. I segni danno forza alla parola, perché in qualche modo rendono visibile la forza vivificante e salvifica che sprigiona dal Signore risorto, dal vivente, dall'autore della vita. Senza questi segni allora la parola rischia di diventare vuota, di perdere di forza quantomeno. Terzo aspetto è che i segni da soli mantengono un carattere di ambiguità o di ambivalenza. Lo esemplifico a partire proprio dagli Atti degli Apostoli. Questo segno prodigio del parlare in lingue le meraviglie di Dio, alcuni lo interpretano come un fenomeno di ubriacatura, come effetto di una ubriacatura. Altri si domandano il senso di questo. Quando vedremo poi, commentando questo testo, quando Pietro si troverà a dover chiarire di fronte alla meraviglia del popolo che senso ha la guarigione dello storpio che egli ha operato, mette subito le mani avanti: non pensate che questo sia guarito perché noi siamo uomini che hanno un carisma, un potere particolare, o perché siamo uomini pii che ottengono da Dio quello che vogliono. Non pensiate che siamo noi i protagonisti. È Dio che ha risuscitato Gesù ed è quindi per la fede nel Signore risorto che quest'uomo è qui guarito. Allora, i segni danno forza alla parola, evitano il pericolo che la parola si svuoti. Dall'altra parte la parola toglie ai segni il loro possibile carattere e valenza ambigua, perché i segni possono essere attribuiti alla nostra bravura, al fatto che noi siamo uomini e donne particolarmente pii che ottengono da Dio quello che vogliono. Ecco, questa è la premessa che volevo fare per dire la complementarietà. Allora, la parola disambigua, toglie l'ambiguità alla forza dei segni, perché la parola li interpreta, è una parola, uso un termine difficile, ermeneutica, è una parola interpretativa del senso di questi segni. Gli spettatori di Pentecoste non sanno capire il senso del prodigio del parlare in lingue diverse. E Pietro dice: questo segno si capisce con tutta la vicenda di Gesù e reinterpreta tutta la vicenda di Gesù in chiave teologica. È Dio che lo ha accreditato come profeta, è secondo il suo disegno che egli è stato crocifisso, Dio lo ha risuscitato, lo ha esaltato alla destra di Dio. Tutto questo spiega che colui che è risorto ha ricevuto lo Spirito e lo ha effuso, e questo è il vero significato di ciò a cui voi assistete. E così, dopo il segno dello storpio, non siamo noi per la nostra pietà, per un carisma, potere particolare, dono particolare che abbiamo, è Dio che ha risuscitato Gesù, e questo Gesù risorto, a condizione della fede, ha trasformato quest'uomo. La parola interpreta il senso autentico dei segni e in questa maniera annuncia Gesù Cristo e la sua azione vivificante. Non so se sono riuscito in poche battute a far capire. Perché voglio soffermarmi su questo? Perché oggi è importante che la Chiesa non si limiti, scusate la battuta, a fare catechismo, a fare annuncio, ma dia i segni della potenza trasformatrice e vivificante del risorto.
Non è facile. Non è facile.
È più facile di quello che crediamo, cioè, a meno che noi non pensiamo ai segni come a guarigioni, a miracoli straordinari.
Certo.
No. Di solito noi abbiamo un po', non so, è questa un'opinione mia, abbiamo trasformato un po' questa necessità di dare i segni della forza vivificante del Signore risorto semplicemente in guarigioni, e in guarigioni, dice un autore, medicalizzate. Quando Gesù guarisce non è solo il problema che potrebbe risolvere anche un medico, non so, di guarire un corpo. Le guarigioni di Gesù sono segni della salvezza, perché restituiscono che lui, colui che è malato, all'integrità della sua umanità, alla pienezza della sua umanità e alla pienezza di quelle relazioni che la malattia abitualmente preclude, compresa anche una nuova relazione con Dio che nella malattia potrebbe essere avvertito come un punitore, un nemico. Cioè la salvezza costituisce, no, la salvezza è determinata da una nuova qualità di relazione con Dio e con gli altri, e le guarigioni operano proprio questo, fanno esplodere la lode di Dio e riaprono colui che è malato alla possibilità di relazioni che prima gli erano precluse. Adesso non voglio disperdermi perché bisognerebbe riprendere in mano racconti di guarigione dei Vangeli, ma lo vedremo anche leggendo questo racconto qui dello storpio guarito alla porta bella del Tempio. Perché al di là della malattia c'è una realtà umana che dalla malattia è profondamente segnata. Quando uno è malato, alle volte non ha voglia di incontrare la gente, non ha possibilità perché è rinchiuso in una stanza, cioè ne va di mezzo la qualità delle relazioni con Dio, che ripeto alle volte può essere avvertito come colui che perché è toccata a me, può essere avvertito in qualche modo come punitore nemico, e perché riapre quella possibilità di relazionalità che prima era in qualche modo preclusa, perché la malattia marginalizza, toglie dalla qualità delle relazioni che prima erano possibili. E quindi è tutto questo ambito che adesso cercherò di evocare con questo racconto dello storpio che va curato. Non è il problema solo di fare il miracolo di una guarigione, è il problema di restituire alle persone la loro dignità, la loro responsabilità, la qualità, una qualità nuova di relazioni, per aprirle alla fine anche a una qualità di relazione nuova con Dio. È quello che avviene qui in questo primo segno, guarigione dello storpio, che proprio in quanto primo diventa paradigmatico, diventa un paradigma, un modello un po' del compiere segni e prodigi. E sarebbe interessante vedere come nel testo degli Atti progressivamente questa che appare a prima vista un racconto di guarigione acquista nella parola un valore sempre più profondo. La prima parola che Pietro dice è alzati e cammina. La prima apparenza è la guarigione, la possibilità di camminare. Ma poi, quando Pietro fa il suo discorso, dice qualcosa di più. Quest'uomo ha, nel versetto 16, 3:16, dice quest'uomo è stato restituito alla sua piena integrità, capitolo 3, 16, è stato restituito alla sua piena integrità ed è stato rafforzato, usa un verbo che nell'Antico Testamento è usato per esprimere la creazione. Quest'uomo è stato restituito alla sua integrità, è stato ricreato, è qualcosa di più profondo che camminare. E se andiamo più avanti, nel capitolo 4, quando Pietro fa il suo discorso di fronte al Sinedrio, che gli dice in nome di chi e per quale potenza hai fatto questo, gli dice nel nome che quest'uomo è stato salvato, si usa il verbo salvare, che non è solo guarire, è qualcosa di più. E più avanti, sempre al capitolo 4, non si dice più che questa è una guarigione, ma che questo è un segno di salvezza. Allora, il problema non è le guarigioni, non è la guarigione in sé, è che questo evento crea, ridà integrità, pienezza umana a quest'uomo, lo ricrea, pone un segno della salvezza di Dio, e la salvezza è il dono di relazioni nuove con Dio e con gli altri. Cos'è in fondo la salvezza anche scatologica, quella paradiso o mondo che sarà? Un'apertura nuova e definitiva a Dio è un'apertura nuova e quindi una qualità di relazione piena con tutta l'umanità. Questa è la salvezza, non è mica... Allora capite che la guarigione può diventare segno di salvezza, in quanto sottrae l'uomo al pericolo di una perdita di dignità, di responsabilità, e lo apre a una qualità di relazioni nuove. Allora, al di là di tutti questi discorsi che spero abbiano un po' fatto da quadro, vi faccio un breve commento di questo primo segno che, come ho detto, acquisterà gradatamente nel testo un'interpretazione sempre più profonda: restituzione di piena integrità, creazione nuova di quest'uomo, segno della salvezza di Dio, nel cui nome tutti possono essere salvati, dice Pietro. Allora, questo racconto è interessante, a quest'ora forse si può anche sopportare quello che dico, perché un raccontino così è anche simpatico, a mio avviso, no? Allora, la fase iniziale del racconto ci presenta i personaggi. Sono Pietro e Giovanni, due dei dodici. Giovanni fa la figurina muta, fa il testimone, perché occorrono due testimoni, e ad agire sarà soprattutto Pietro. Ma Pietro e Giovanni sono presentati nella loro abitudine, salivano abitualmente al Tempio verso l'ora nona della preghiera. Poi se vi stanco quei particolari li tolgo domani. È chiaro, stanno salendo al Tempio, e ci ha già detto il testo, che nel sommario precedente, che al Tempio si riunisce la comunità cristiana per lodare Dio in continuità con la preghiera di Israele. Quindi vanno ad unirsi alla comunità cristiana per lodare Dio. Ed è l'ora nona, quella del sacrificio pomeridiano del Tamid, il sacrificio offerto a Dio nell'ora pomeridiana. Ma quando Luca prende in mano l'orologio e ci dà le ore, non lo fa mai a caso, perché ci darà l'ora nona anche quando Cornelio è in preghiera e quando Pietro è in preghiera sulla terrazza. L'ora nona, l'ora del grande sacrificio del Tamid, diventa l'ora dell'incontro con Dio e della salvezza, prima per quest'uomo che rappresenta un po' Israele, poi per Cornelio, il pagano, che rappresenta le nazioni. Ma accanto a queste due figure attive che salgono al Tempio, c'è una figura del tutto passiva, che non ha neanche un nome. Ha perso anche il nome, è qualificato semplicemente con la sua malattia, è uno storpio. Apro una piccola parentesi. Questo racconto fa da pandan con uno dei primi segni che Gesù ha fatto, e ci sono tanti indizi anche letterari che significano questo parallelismo, che è la guarigione del paralitico in Luca 5, mi pare 16, 20, 25, una cosa così. Riprendo l'idea che avevo accennato prima: l'azione degli apostoli, dei testimoni, continua l'azione di Gesù. Quello che ha fatto Gesù, la guarigione di uno storpio che poi si è risolta anche in remissione dei peccati, è quello che fa, che adesso fanno gli apostoli, guarendo questo storpio. L'azione della Chiesa che compie i suoi segni si modella su quella di Gesù. E quest'uomo storpio, qualificato solo dalla sua malattia, ha perso ogni volto, è storpio fin dalla nascita, quindi non sa neppure cosa significa il movimento autonomo, non ha nessuna autonomia, anzi rischia di perdere la coscienza della propria soggettività, perché non decide più lui, ci sono altri, seppur pietosi, che tutti i giorni lo portano dove vogliono loro, la portano alla porta bella del Tempio. È un uomo incapace di movimento, che ha perso il senso della propria soggettività, cioè di dover decidere di sé, che ha acquisito una coscienza quasi alla stregua di un oggetto che è portato in giro e di cui altri decidono. Allora io faccio una battuta, pensate a quante situazioni umane di questo genere, di gente che per abitudinarietà, è incapace di muoversi sul piano umano, di evolvere, che ha perso il senso della propria soggettività, dignità, e non è più in grado di decidere da sé, e altri o gli eventi o le situazioni dispongono della loro vita. Ancora, quest'uomo viene portato ogni giorno alla porta bella del Tempio, quindi fuori delle mura del Tempio. È un marginale, è un escluso dal luogo dove si incontra Dio, forse per la sua malattia. In ogni caso, non entra dentro il recinto sacro del Tempio, è posto fuori sulla porta. È un escluso quindi dal luogo dove si incontra Dio e, l'abbiamo detto prima, anche dal luogo dove comincia a incontrarsi la comunità cristiana per lodare Dio, come aveva detto prima il sommario antecedente a questo racconto. Questa è la condizione di quest'uomo inizialmente. Ancora, va là ogni giorno, o viene portato ogni giorno, per chiedere l'elemosina. L'unica, questo è diventato non solo un mestiere, è diventata la sua vita ogni giorno. E quindi è una persona del tutto dipendente dall'eventuale bontà o meno degli altri. La sua vita dipende dall'offerta degli altri. Ed ha acquisito il suo ruolo, ha coscientizzato quasi il suo ruolo di subalternità e di dipendenza. Io faccio solo queste osservazioni, però spero che vi evocino che ci sono tante situazioni di questo genere, situazioni di chi ha perso il senso della propria persona, della propria dignità, chi si sente un oggetto in balia delle decisioni di altri, di chi vive in uno stato di dipendenza, di chi è escluso e marginale rispetto alla comunità e rispetto magari a Dio stesso, l'essere posto fuori del Tempio. A questo punto, dopo aver presentato così i protagonisti, ma la situazione, ripeto, dello storpio è molto evocativa, di tante situazioni che, diciamo così, in condizioni diverse assomigliano a questa, comincia un processo di trasformazione di quest'uomo. Un processo che, se leggete bene il testo, si sviluppa attraverso tre gradini. La prima parte è dominata dagli sguardi. La seconda, breve, è dominata dalla parola, la terza dal gesto. Sguardi, parole e gesti che trasformano. Allora, il testo dice: questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio. Il primo sguardo è uno sguardo che, come dire, costituisce il primo grado di approccio. Quando noi andiamo per strada e da un certo momento tra tutta la gente focalizziamo qualcuno, tra gli esso, terza persona, che circolano indistinti, con lo sguardo noi fissiamo lo sguardo su qualcuno, lo isoliamo e cominciamo un primo approccio personale. Lo sguardo è importante. Pensate quanto è importante il guardare, e noi ce ne accorgiamo, no? Quando litighiamo non ci guardiamo neanche in faccia. Quando siamo imbarazzati ci evitiamo con lo sguardo. Quando lo sguardo invece è diciamo così, dalla folla indistinta, dall'insieme di quelli che possiamo trovare per strada, qualcuno ci colpisce perché lo conosciamo, perché lo indist... lì comincia il primo contatto personale. Alle volte lo sguardo è anche lo sguardo che evita le cose che non vogliamo vedere, giriamo lo sguardo e quindi ignoriamo tante situazioni perché non le vogliamo vedere. Lo sguardo è il primo strumento di approccio personale, come anche quello che riflette i nostri conflitti, riflette i nostri disinteressi verso la realtà. Quello non mi interessa, quel povero là, quel disgraziato là, quel non mi interessa. Riflette la nostra noncuranza, alle volte, uno sguardo girato. E qui è un gioco di sguardi che progressivamente si intensificano e dovrebbero delineare la modalità con cui noi compiamo quei segni che aiutano le persone a cambiare la vita. Allora, questo storpio inquadra Pietro e Giovanni tra i tanti che salgono al Tempio. È il primo sguardo, anche nel verbo che viene usato, per dire l'approccio personale. Ma a questo punto risponde lo sguardo di Pietro. No, scusate, questo storpio ritaglia Pietro, atto a un primo approccio personale, però è abituato a quello che è il suo mestiere di sempre. L'unica possibilità è chiedere l'elemosina e stabilisce un contatto che non è un contatto personale, è ancora un contatto determinato dai ruoli. Io sono il mendicante e tu sei il benefattore. Noi alle volte allacciamo dei rapporti con le persone, le incontriamo, le guardiamo, ma giochiamo ancora sui ruoli. Io quando vado a scuola so che in qualche modo mi vedono come un professore, io non vorrei alle volte, ma e questo inquina già il rapporto personale, lo deforma. Giochiamo sui ruoli. Questo mendicante è abituato a giocare sul suo ruolo di dipendenza e se incontra qualcuno l'unica finalità è di trovare un benefattore che lo aiuti a vivere. Però è uno sguardo funzionale, si sviluppa dentro un ruolo e uno scopo prefissato, non ha la possibilità di evolvere. È come quando c'è il povero per strada che chiede qualcosa, io gli do una moneta. Abbiamo fatto, sì, ci siamo visti in faccia, ma ci siamo scambiati il ruolo che per lui è abituale e che io ho accettato nel mio contratto. Faccio il benefattore. E invece quello che fa Pietro è cambiare questa qualità dell'incontro, fissando lo sguardo su di lui. Pietro insieme a Giovanni disse: guarda verso di noi. Fissare lo sguardo, qui adesso bisognerebbe andare ai verbi utilizzati, fissare lo sguardo, il verbo che è usato qui nel testo originale, è un verbo che è usato anche in altri casi in Luca e indica uno sguardo penetrante che coglie l'interiorità di una persona e anche coglie le potenzialità di una persona. Questo è lo sguardo che trasforma. Lo dico un po', cioè, cerco di spiegarmi perché a me sembrano cose importanti, ma se io non guardo più il mendicante come un mendicante a cui fare l'elemosina, ma come un uomo la cui vita pian pianino potrebbe essere trasformata dal rapporto che io intesso con lui. È uno sguardo diverso, è uno sguardo amoroso che si carica di potenzialità per l'altro. Costui potrebbe essere qualcosa di più di un mendicante, lo guardo diversamente. È questo lo sguardo che mette in atto Pietro e che comincia a trasformare quell'uomo e chiede a lui, anche tu, non guardarci semplicemente quelli, come quelli che sono chiamati a fare i benefattori, guarda verso di noi come persone che hanno delle potenzialità che possono darti dell'altro. Certo, qui queste trasformazioni avvengono in una riga, nella vita avvengono non in un momento, avvengono pian pianino, i racconti condensano processi che nella vita sono lunghi, ma cambiare lo sguardo verso tutti, l'altro che sta davanti a me non è solo quello che è, ma potrebbe essere potenzialmente migliore, potrebbe essere potenzialmente diverso. E l'altro che mi guarda in una certa maniera, lo sollecito a guardarmi diversamente, perché solo in questo incontro tra due persone e non tra due funzioni, tra due ruoli, scatta la possibilità del cambiamento. Pensate al modo con cui noi non facciamo l'elemosina, ma anche facciamo l'opera caritativa, distribuiamo viveri, diamo vestiti, paghiamo bollette, è solo quello, restiamo nel ruolo di mendicante benefattore, oppure tentiamo di trasformare questo ruolo in un incontro personale in cui noi restituiamo all'altro il senso che egli potrebbe essere una persona, una propria dignità, diverso, lentamente, e lo aiutiamo a guardarci diversamente, non solo quelli che distribuiscono i beni o le, ma come persone che possono dare qualcos'altro di più. Pietro poi lo dirà nelle sue parole. E a questo punto, dopo questo invito, Pietro che lo guarda diversamente e che lo invita, guarda verso di noi in modo diverso, il testo dice: egli si fece attento. Adesso non è più lì solo a aspettare nel mose, si fece attento ad essi, aspettando di ricevere qualcosa da essi. Ma vedete che non c'è più l'elemosina, cioè ricevere un qualcosa che resta indeterminato. A mio avviso, io leggo così, il cambio degli sguardi ha portato, io dico sempre, quest'uomo a passare dal bisogno, e il bisogno è il bisogno, al desiderio, che è una realtà aperta. Il bisogno è quando uno ha fame, l'unica cosa è trovare da mangiare. Il desiderio è qualcosa di più, è un'apertura a quello che un altro può darmi, che può essere ancora più grande. Far passare la gente che è dipendente, che rischia di aver perso il senso della dignità, che si sente sempre in balia degli altri, oggetto portato, fargli passare il senso che un incontro realmente tra due persone, tra due mondi interiori che possono evolvere, allenta la situazione del bisogno. Non guarda più solo al fatto che gli diamo e cosa gli diamo da mangiare, magari pretende di più, ma la possibilità che noi gli restituiamo qualcosa di più profondo. Questo è il primo passo, il cambiamento degli sguardi. Secondo passo, la parola. Disse Pietro: non ho né oro né argento. Allora, se tu mi hai fissato semplicemente il ruolo di benefattore che ti fa l'elemosina, sappi che io non sono in grado di soddisfarlo. Non ho né oro né argento. Il bisogno viene frustrato in qualche modo. E invece Pietro risponde sul piano del desiderio. Di solito si parla di desiderio, no? Vedo anche in psicologia, anche. Sul piano del desiderio, quello che ho, che è quello che caratterizza la mia persona, il mio mondo interiore, la mia ricchezza interiore, quello che ho, io te lo do. non ho la possibilità di accettare il ruolo di elemosiniere e di lasciarti un mendicante, ma quello che io ho te lo do, e quello che io ho è la mia fede nel nome di Gesù Nazareno, e nel nome di Gesù Nazareno ti dico: cammina, comincia a muoverti. La parola che può frustrare certi bisogni, ma può aprire a desideri un po' più alti. Mi distrago perché penso a situazioni che conosco. Vedo, sono cose lente, ma c'è uno che è poco fuori dal seminario, che vive chiedendo l'elemosina, in una situazione, io mi fermo, chiacchiero, parlo. Adesso lui comincia a raccontarmi la sua vita, le sue situazioni, e si apre uno spiraglio nuovo. A un certo momento volevo dargli i soldi, ma ha detto: no, ti ho mai aiutato abbastanza. Cambia qualcosa. Sono processi lenti, no? Però se noi evitiamo gli sguardi di vedere queste situazioni, evitiamo di parlare, di usare la parola che comunica, che cerca di così di alleviare il bisogno aprendo invece il desiderio che è su un altro piano, questi processi di trasformazione non avvengono. E l'ultima cosa, il gesto. Non bastano gli sguardi, non bastano le parole, occorre il gesto concreto. E Pietro lo fa, presolo per mano, lo risvegliò, lo sollevò. Ed è interessante che il verbo che viene usato qui nel testo originale è il verbo che abitualmente viene usato nei discorsi missionari per la resurrezione di Gesù. Quel gesto di rialzare quell'uomo riflette qualcosa della potenza vivificante che Dio ha posto in atto resuscitando Gesù. È un atto di resurrezione. Mi viene in mente adesso, così come sprazzo, un capitoletto di uno dei teologi che va per la maggiore attualmente. Segni di resurrezione intitola, parla della resurrezione, dice: ma sì, si può parlare della resurrezione, ma segni della resurrezione, dov'è che si incontrano i segni di resurrezione di una vita che comincia a rifiorire, che comincia a trovare dignità, speranza, fiducia? Guardate che Gesù Cristo non ha mica fatto, sapete, voi pensate alle guarigioni, ma lui alla fine di tanti episodi cosa dice? Sono contento perché la tua fede ti ha salvato. Ciò che era importante non è semplicemente la guarigione, è che in te si è risvegliata la fiducia radicale, che la vita è buona, che merita di essere vissuta bene, perché questa vita è garantita dalla bontà di Dio. Se leggiamo il Vangelo così, cambiano tante nostre letture che rischiano di impoverirlo. Allora, questo gesto con cui lo risolleva, lo rimette in piedi, è un gesto, e quindi rimetterlo in piedi, poi lo vedremo gli effetti di questo gesto, è un segno di resurrezione, è un segno che la vita torna, che ritorna la fiducia nella vita, in quest'uomo che ormai aveva perso senso della dignità, della responsabilità, del poter decidersi, da quest'uomo che era escluso dalle relazioni, dalla vita. Ed ecco l'effetto. Allora la trasformazione, sguardi nuovi, parole che aiutano ad aprire il cuore, ad aprire il desiderio, e magari frustrano qualche bisogno immediato, e gesti che aiutano a ritrovare vitalità, vita, senso della vita, fiducia nella vita. E è interessante, guardate, l'effetto di tutto questo viene descritto, io dico, come nei film a rallentatore. Mentre tutto il resto è descritto, diciamo così, velocemente, no? Un versetto e via. Adesso, per dire che è guarito, guardate quanti verbi, immediatamente si rafforzarono i suoi piedi. I suoi piedi furono rafforzati e le sue caviglie. È come se furono rafforzate, siccome dall'esterno questo incontro gli avesse conferito una forza, così che adesso è, non è che è portato in giro, sono le sue caviglie, i suoi piedi che sono capaci di tenerlo su. La relazione nuova che si è stabilita con quest'uomo, con il processo che abbiamo visto, l'ha come rafforzato, gli ha dato una forza, così che i suoi piedi e le sue caviglie adesso sono in grado di reggere. Secondo, balza su, non è più immobile, non è più un oggetto da portare. Balzare su, stare in piedi, stette in piedi, vuol dire ritrovare la posizione retta, la dignità, il poter stare di fronte agli altri, non accucciato lì a chiedere l'elemosina. Adesso io lo traduco un po', vado di corso. Cammina, non è più immobile come prima, è in grado di processi, di cambiamenti. Entrò con essi nel tempio, ecco la riscoperta di un nuovo rapporto con Dio. Entrava con essi nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E sottolineo quel verbo saltare, camminare l'abbiamo già visto. Saltare, strano che uno storpio salti, ma è la citazione al fondo, l'allusione al testo di Isaia 35, sai? Lo storpio nel tempo messianico salterà come un cervo. Questa trasformazione è il segno messianico, è il segno della salvezza realizzata dal Messia. E loda Dio. Entra nel tempio dove c'è la comunità dei credenti, si unisce a loro insieme con, è interessante questo, è interessante secondo me anche per la nostra esperienza, entra insieme con Pietro e Giovanni, no? Non da, per conto suo, entra con quelli che gli hanno aperto una nuova possibilità di vita, una nuova speranza, che l'hanno riaperto a una nuova possibilità di relazione con la comunità e con Dio nel Tempio. Insomma, come, scusate la battuta un po' banale, no? Non è qui che volevo arrivare, ma come quando io vedo qualcuno che comincia a venire in chiesa, ma viene con, insieme con chi l'ha aiutato a riscoprire. Non è ancora in grado di incontrare tutti gli altri. E poi è interessante che non solo adesso, anche dopo, questo storpio, anche nel processo, sarà al fianco. Non molla quei due, perché sono loro che li hanno fatto da tramite a riscoprire una nuova possibilità di vita, un nuovo incontro con la comunità, una nuova apertura di lode a Dio, di incontro con Dio. E avviene così il cambiamento per la mediazione di alcuni che operano questi segni. Allora vedete la trasformazione che è avvenuta dall'inizio alla fine. E a mio avviso può darsi che sbagli, ma quando leggo questo testo penso sempre ai piccoli passi di trasformazione che noi possiamo far compiere agli altri. Strappare qualcuno dall'isolamento, dalla marginalità, dalla solitudine, attraverso le nostre relazioni, non è ridare speranza di vita? Ridare a uno il senso della propria dignità quando l'ha persa? Ridare e restituire a qualcuno il senso della propria responsabilità quando è sempre stato abituato che tanto sono gli altri che mi manovrano? Rimettere in moto le persone stracciate, io dico, dalle abitudini, dalle che non sono più capaci di mettere in moto processi di trasformazione. Tutto questo non sono segni di quella potenza vitale che scaturisce dal risorto? Non occorre mica fare i miracoli nel senso medicale con la verifica degli scienziati. A mio avviso questi sono i piccoli miracoli, i segni della resurrezione che possiamo dare ogni giorno e dire alla fine, quando riteniamo che sia il momento, non è perché io sono buono e bravo, c'è qualcuno che è l'autore della vita, che ha dato la forza a me e ha dato la forza anche a te. Si aprirà la fede, non si aprirà la fede, ma questo è l'annuncio, a mio avviso, che va, adesso io l'ho buttato giù in parole semplici, povere, i processi sono lunghi, ripeto, ma questi sono i segni che personalmente, e io dico anche come comunità cristiana, dobbiamo dare oggi. Comunità cristiana, in quanto comunità, deve dare segni di saper rivitalizzare la dignità, l'umanità, di sottrarre la marginalità, la solitudine delle persone. Perché questi sono, come dice Teobald, segni di resurrezione, segni che riaprono al senso della bontà della vita che solo un Dio può garantire, perché la vita in sé è buona e cattiva, è bianco e nero, non è buona in sé, in assoluto. E poi incombe lo spettro della morte, che quello rischia di distruggere tutto. La vita in sé non è buona. Se noi riapriamo le persone alla fiducia della vita, in fondo le riapriamo silenziosamente a quel Dio della vita che è l'unico che può garantire la bontà assoluta di una vita che invece in sé è alterna ed è minacciata ed è in ultimo minacciata anche dalla morte definitivamente. Riaprire attraverso questi processi le persone a quella che Teobald chiama la fede originaria, radicale, di una bontà della vita che alla fine non è garantita dalla vita stessa, ma può essere garantita solo dalla promessa del Dio della vita. E Gesù è venuto ad annunciare questo ai poveri, ai malati, ai marginali. È venuto ad annunciare questo e a dire: questa tua fede ti ha salvato, questa apertura di speranza, di fiducia in una vita radicalmente buona, anche quando è minacciata, anche quando è bistrattata, anche quando è esposta alla sofferenza, al morire. Beh, è quello che ha vissuto Gesù fino alla fine, fino a Padre, nelle tue mani affido la mia vita, questa fede radicale nel Dio che salva la vita. Ecco, questi sono i tanti segni che noi possiamo dare come persone, come comunità, perché il nostro annuncio non resti solo una parola, ma trovi la concretezza, la visibilità di ciò che annuncia. Non basta annunciare Gesù Cristo risorto, bisogna dare i segni che questa resurrezione oggi è in atto, ed è in atto attraverso le trasformazioni di vita che noi possiamo aiutare a compiere nei rapporti con le persone, soprattutto quelli che hanno una vita più minacciata, più esposta, e la possiamo dare perché in essi risuscitiamo il desiderio vero di una fiducia nella vita, al di là dei bisogni che ci sono sempre. Allora basta. Ho promesso che stasera finivo.
Rossana, spiega per le domande.
Sì, abbiamo consegnato un foglietto, o altrimenti se lo avete potete utilizzarlo, su cui segnare eventuali domande o approfondimenti senza nessun timore, nel tempo poi che avremo a disposizione eventualmente, anche sabato mattina riserverà Don Barbi uno spazio proprio per queste risposte.
Chiedevo solo una cosa, l'ora del quando l'ora
no, come si chiama
Tamid.
Il nome
Tamid è il sacrificio del mattino e del pomeriggio alle tre.
Bene, ringraziamo Don Barbi e ci diamo appuntamento domani sera alle ore 18. Grazie, sì. Buona serata.
C'era una cosa che non ho.
Quando scusate, dice 18 no, 30,
un'altra
sì.
Cosa? Sì, vai, vai.
Anzitè la
glossolalia
era la.
Xenos vuol dire straniero. Xenolalia parlare
altre lingue.
In lingue straniero. Poi c'era... che ci sono i presenti costari che vi hanno introspetto che hanno il fenomeno non solo lì, sì, i profeti, sì, di interno.